A come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici, bentrovati da Sara Milanese ad una nuova puntata di A come Africa. Come ogni giovedì mattina, per una mezz'ora andiamo nel continente africano. Questa puntata sarà in gran parte dedicata al Senegal, ma prima di concentrarci su questo importante paese dell'Africa occidentale, vediamo alcuni degli aggiornamenti che arrivano dal continente. Un paio di giorni fa l'UNICEF ha affermato che dall'inizio di questo mese circa 100.000 persone hanno lasciato il Sud Sudan per rifugiarsi in Etiopia dopo che l'esercito sudanese aveva ordinato alla popolazione di trasferirsi da una zona controllata dall'opposizione. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato con una testimonianza che arrivava da Medici Senza Frontiere anche nella scorsa settimana. Gli sfollati, continua l'UNICEF, sono molto vulnerabili. Un quarto dei bambini sotto i 5 anni soffre di malnutrizione. Questa situazione purtroppo sta davvero crescendo ed è molto preoccupante. Il Sud Sudan soffre anche della situazione chiaramente in Sudan, del conflitto in corso in Sudan. Un'altra delle notizie che arrivano dal continente che vi vogliamo segnalare è che durante un incontro a Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov e quello keniota Mudavadi hanno annunciato che d'ora in poi la Russia smetterà di reclutare cittadini kenioti nel suo esercito. Il mese scorso un report dell'intelligence di Nairobi aveva detto che erano più di 1.000 i suoi cittadini reclutati dalla Russia per combattere sul fronte ucraino. In molti casi erano attirati e convinti con l'inganno e con delle prospettive di guadagno. Appunto questo accordo dovrebbe mettere fine a questo fenomeno. Proveremo a tornarci a parlarne anche nelle prossime puntate di questa trasmissione. Ultima segnalazione invece arriva dal Madagascar. Noi continuiamo a tenere monitorato anche quello che succede in questo paese. Una settimana fa vi raccontavamo di come il nuovo presidente, il presidente Randrianirina, avesse sciolto governo e licenziato il primo ministro senza dare nessuna spiegazione. Ecco, 3 giorni fa il presidente ha nominato un nuovo premier. Si tratta di Rajao Narizon, che è l'attuale capo dell'autorità antiriciclaggio e anticorruzione del paese. Anche questa volta il presidente non ha dato nessuna informazione, nessuna motivazione delle sue decisioni. Noi continueremo poi a tenere monitorata la situazione appunto anche in Madagascar. E allora a questo punto ci dirigiamo virtualmente a Dakar. Vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane come il governo del nuovo presidente sia in particolare difficoltà di fronte alle grandi promesse che aveva fatto in campagna elettorale, sia a livello economico che istituzionale, che anche per quel che riguarda per i diritti civili si è trovato a fare i conti con un pesantissimo debito lasciato dal presidente precedente. C'è appunto però una nuova situazione che sta attirando l'attenzione a livello internazionale. È stata approvata una legge che inasprisce pesantemente le pene in Senegal nei confronti della comunità LGBTQ. Si tratta di un'iniziativa politica che era stata annunciata e sostenuta anche in campagna elettorale, quindi una legge che ha molto sapore politico, soprattutto in un paese dove tradizionalmente prevale un approccio, cioè un Islam molto tollerante. Noi della situazione in evoluzione e di questa legge ne parliamo con Yuri Guayana, attivista per i diritti umani e delle comunità LGBTQ+, nonché segretario dell'associazione Certi Diritti, che più volte è stato ospite su queste frequenze proprio per raccontarci le battaglie di gay e lesbiche nel mondo. Ben trovato, Yuri.
Grazie, buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio Pop.
Ci aiuti ad entrare un po' nel dettaglio allora di questa legge, che cosa prevede?
Sì, allora questa legge è una delle più aspre della regione, ha portato le pene per le relazioni tra persone dello stesso sesso da un minimo di uno, massimo di 5 anni, l'aumento delle pene è da un minimo di 5 fino a un massimo di 10 anni di carcere, tra l'altro con l'aggravante che se il rapporto coinvolge un minore che per gli standard senegalesi è al di sotto dei 21 anni, la pena massima deve essere applicata. Ma quello che è ancora più grave ed indicativo del trend che si sta verificando in Africa è che viene estesa la concezione di atti innaturali, come vengono chiamate le relazioni tra persone dello stesso sesso, non solo agli atti, ma anche alla promozione e al finanziamento di quella che è stata definita la filosofia LGBT attraverso qualunque modalità, dai media al cinema, alla semplicemente presa di parola. E questo reato di, come viene descritto dalla legge, di apologia, promozione o finanziamento anche dell'omosessualità, della bisessualità e della transessualità è punita con pene fino a 7 anni di carcere.
Ecco.
E anche le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino a 15.000 euro, che per un paese africano è veramente tantissimo.
È tantissimo. Avevamo questa immagine di un Senegal aperto e tollerante, abbiamo applaudito in realtà la vittoria dell'attuale presidente Faye come una vittoria della democrazia, ora ci ritroviamo ad una repressione di questo tipo di una minoranza, ma era diciamo così atteso una decisione di questo tipo da parte del nuovo governo. C'erano dei venti che arrivavano appunto dalla campagna elettorale con diciamo così una presa da parte della politica di una posizione piuttosto dura per quel che riguarda le comunità gay e lesbiche, e addirittura arrivare a questo secondo te insomma era prevedibile?
Allora, sì, perché il rafforzamento l'aggravamento delle pene per omosessualità, diciamo, era previsto, era uno dei punti chiave del programma politico del nuovo primo ministro, che infatti è stato lo sponsor, diciamo, politico di questa proposta di legge. La modalità in cui i dettagli di questa proposta di legge sono in qualche modo sorprendenti proprio per questa espansione nei confronti dell'apologia, della promozione, del finanziamento, ma erano anche questi in qualche modo prevedibili, nel senso che è un trend. Non il Senegal, e questa è la sorpresa, che il Senegal sia entrato in questo trend, praticamente ha adottato una legge che è molto molto simile ad un'altra legge che purtroppo è in discussione in Ghana, che adotta esattamente lo stesso modello. È un modello peraltro che proprio negli articoli che puniscono l'apologia, la promozione e il finanziamento ricalca il modello russo, e noi sappiamo come l'influenza della Russia si sta espandendo proprio nell'Africa occidentale, proprio nell'Africa francofona, ai danni della Francia. Ma ci sono anche indizi che anche da parte della, diciamo, società civile americana, soprattutto i gruppi di estrema destra evangelicali americani, possono aver influenzato sia questa approvazione sia quella nel Ghana. D'altronde ci sono già indicazioni che lo stesso è venuto per l'Uganda e si sta tentando anche in Kenya. Quindi diciamo che ci sono queste due influenze, c'è una internazionale dell'odio, possiamo dire, che sta esportando questo modello in Africa. In Africa si sta proprio combattendo una battaglia per cercare di arrestare questa influenza di questa internazionale dell'odio che sta facendo pagare un prezzo altissimo alle persone, perché se posso permettermi un piccolo dato
Certo.
proprio concreto su quello che sta avvenendo in Senegal, allora questa legge che non è ancora stata firmata dal Presidente, la scadenza è domani, questa legge è avvenuta dopo una serie di arresti, oltre 30 persone, tra cui persone anche molto famose, sono state arrestate per sospetta omosessualità, ma dal voto parlamentare e dal dibattito parlamentare che ha avuto parlamentari donne, tra l'altro, che hanno usato parole d'odio fortissime, in particolare una deputata di Areba, credo di pronunciarlo correttamente il nome, ha detto: gli omosessuali non respireranno più in questo paese, non avranno più la libertà di espressione. Ecco, queste parole e questa legge ha già portato ad una crescita esponenziale della violenza contro le persone sospettate di essere LGBT, che si è tradotta nell'uccisione di un giovane, un ragazzo molto giovane di poco più di 20 anni, sospettato di essere gay, ma che non era gay. E questo ci dimostra come queste leggi, questa battaglia culturale che si sta sviluppando in Africa fa vittime non solo all'interno della comunità LGBT, ma fa vittime all'interno della comunità più generale. Quindi è importante che tutte e tutti si facciano carico di questa situazione, perché non riguarda solo le persone omosessuali e LGBT, come potrebbe sembrare dal testo della legge.
C'è una strumentalizzazione politica molto forte, però mi sembra di queste battaglie. Tu citavi l'Uganda, che negli ultimi anni è stato purtroppo il caso di un irrigidimento, no? Di leggi e di sanzioni nei confronti delle comunità LGBTQ. Ci parlavi del Ghana, su cui appunto terremo ancora di più gli occhi aperti. Ci sono altri casi, altre situazioni che ti sembrano emblematiche o al senso opposto, che invece vanno avanti con una tutela, diciamo, con una ricerca di tutela nei confronti delle comunità?
Beh, sì, come hai detto tu, l'Uganda è l'esempio più drammatico, perché addirittura l'Uganda prevede la pena di morte. Vediamo che l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, il Burkina Faso, altro paese dell'Africa occidentale, ha criminalizzato, e tra l'altro l'anno scorso per la prima volta nella storia contemporanea i paesi che hanno decriminalizzato l'omosessualità, che è un trend che va avanti da decenni, è in realtà diminuito rispetto ai paesi che hanno iniziato a criminalizzare. Quindi c'è questo trend che si sviluppa soprattutto in Africa, ma non solo in Africa, per cui da un lato le pene vengono inasprite e dall'altro paesi che prima non criminalizzavano l'omosessualità, la criminalizzano in questa forma aggravata che criminalizza anche la propaganda, come dicono loro, la promozione, il finanziamento. Addirittura nell'esempio ghanese si arriva a criminalizzare, lo scrivono proprio nella proposta di legge, l'identità LGBT. Quindi è come dire, un'evoluzione, anzi direi un'involuzione drammatica, perché il testo di legge è molto più vago e consente alle autorità di abusare all'infinito di questa legge. Sul fronte opposto delle poche note positive, la Namibia l'anno scorso ha decriminalizzato, per rimanere nel contesto africano. Però ecco, purtroppo il dato
Più evidente.
Molto preoccupante è che il numero di paesi totali nel mondo che criminalizzano l'omosessualità è per la prima volta nella storia recente aumentato.
E l'Africa sta dando il suo contributo. Ti chiederei come ultima battuta di provare a fare un ritorno allora alla situazione del Senegal. Come stanno reagendo le associazioni per i diritti di gay e lesbiche senegalesi?
Allora, noi come All Out abbiamo collaborato con dei gruppi locali, abbiamo avviato una petizione che peraltro è anche in italiano, che invito tutti ad andare sul sito di All Out a firmare e sostenere, che si rivolge naturalmente anche alle autorità senegalesi, con una speranza limitata, ma che si rivolge anche all'Unione Europea per chiedere di sollevare pubblicamente, problematizzare pubblicamente questa legge e chiede di inserire il rispetto dei diritti umani e dell'uguaglianza in tutti i trattati, in tutte nella cooperazione che l'Unione Europea ha con il Senegal. Proprio per questa intervista ho ricontattato i nostri partner che hanno voluto mandare un messaggio agli ascoltatori di Radio Pop, che è una richiesta molto accorata di aiuto, che è proprio quella di unirsi ai gruppi sparuti LGBT locali per fare pressione sul governo o a livello internazionale per liberare i prigionieri che sono stati arrestati, perché quelle 30 persone sono ancora sotto arresto, e per fermare questa legge, questa violenza mortale. Il punto in questo momento è fare pressione sul presidente, e poi cercare di non far calare il silenzio, di non dimenticare queste persone. Una piccola cosa che si può fare, appunto, è firmare la petizione, che è anonima per ragioni di sicurezza, ma
Certo.
che è quella di queste associazioni.
Allout.org, se non sbaglio, allora il sito di riferimento. Grazie mille, Yuri, per essere stato nostro ospite, grazie per il vostro lavoro.
Grazie a voi per l'opportunità.
A presto, allora, alla prossima.
Grazie.
Baba dafa khriyan Ewe sun bir gale kum ka wakhun mani jame Wa yi dam da gale sun mu fir ne gai ma dole Tengu na ame ya mul shukse Jile mu waji mu jete te Forse ma akidam ka i bole Ba mer gaz mai sun ne gaje Jile jile sun bakke
La società senegalese è molto più avanti dei suoi politici, lo ricordano anche i giovani senegalesi che scendono in piazza per ben altri motivi della richiesta di repressione di diritti, scendono in piazza per chiedere un futuro e il rispetto del diritto dello studio, per esempio. Che qui ci sia un'attenzione anche al futuro, lo dimostra anche la musica. Quella che stiamo ascoltando è Magui. Questo è un brano della serie che si chiama Gishba. È un brano di denuncia contro la violenza di genere. Questo brano parla di uno stupro. L'hip hop femminile in Senegal è ripreso recentemente dopo un lungo intervallo. Le donne sono ancora un'eccezione in questo mondo. E che è fondamentalmente maschile, ma ci sono, Magui è una di queste.
Ti prendi per decidere la fine dei miei giorni. Io non ho texto, papà, io non ho mai visto. Baga Khamene, non ho mai visto. Per la ngeci do gulu, ta chiappe o masara che vuole se don bo giur. Topo aduna, jitel sei desir, ta nga sank ma. Just let me know, per la nga yako sama aduna. Muno na tek fiye, muno na don queen. Yegali sama janga, sama rev de don jean. Luta nga bon. Wax ma lutax nga kon te xam nga ni jigen moy bo trogan ti de forum rew nga japp toro xal ma ray ma no du ma ko balé joxna la rv yo ma xiyam yalla nañu atti
E allora ringraziamo Marcello Lorrai per questa segnalazione, questa nuova scoperta, ce la teniamo in sottofondo per queste ultime note. Questa cantante senegalese hip hop. Continuiamo ad occuparci di Senegal, ma cambiamo decisamente ambito, parliamo di sport. La notizia è clamorosa, l'avrete sentita: la Coppa d'Africa vinta dal Senegal è stata riassegnata al Marocco, che ha ospitato l'ultima edizione di questa competizione. L'avevamo commentata sempre in questa trasmissione perché era stata una finale davvero da alcuni risvolti poco sportivi, e torniamo a commentare allora questo nuovo capitolo con Luca Parena, che al volo mi ha raggiunta in studio. Grazie Luca.
Ciao, bentrovato. Sara, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, cosa dice questa sentenza da un risultato a tavolino di quella finale discussa e discutibile?
È veramente una cosa che non si è mai vista prima. A proposito di una competizione così importante internazionale, parliamo della Coppa d'Africa di calcio. È una sentenza arrivata 2 mesi dopo questa finale, dal 18 gennaio al 17-18 marzo. Nessuno si aspettava che dopo 2 mesi il comitato d'appello della CAF, la Confederazione Africana di Calcio, potesse ribaltare a tavolino completamente quello che era stato il risultato del campo nella finale di Rabat. Appunto, lo accennavi adesso, erano già successe alcune cose assurde, incredibili. La squadra del Senegal, che negli ultimi minuti di partita dei tempi regolamentari aveva abbandonato per più di 15 minuti il campo, poi Sadio Mané, il capitano, il giocatore più rappresentativo del Senegal, che è andato a riprenderli dagli spogliatoi uno per uno, era stato calciato questo rigore sbagliato da Brahim Diaz del Marocco, e poi il Senegal ai tempi supplementari aveva vinto la partita, aveva sollevato il trofeo sul campo, era stato ufficialmente premiato come vincitore della Coppa d'Africa 2025, perché appunto in Africa c'è poi questo meccanismo per cui anche se si gioca all'inizio del 2026, comunque ufficialmente
è l'edizione dell'anno precedente.
Esatto, l'edizione dell'anno precedente.
E ora proprio questo episodio che citavi, uh-huh, no? Questa uscita dal campo per più 15 minuti è diventato motivo, no, della,
esatto,
riassegnazione della Coppa.
In una maniera oltretutto ancora molto poco chiara, perché dai referti arbitrali non risulta ufficialmente quello che abbiamo visto tutti, per la verità, però quindi non si capisce esattamente sulla base di cosa sia è stata presa questa decisione, o meglio, la Confederazione ha dichiarato di averla presa sulla base degli articoli 82, 83, 84, ecco, del regolamento della Coppa d'Africa, ossia appunto il fatto che il Senegal abbia abbandonato il terreno di gioco e che questo da regolamento preveda di per sé la sconfitta, l'eliminazione della squadra che compie un gesto di questo tipo. Allora non si capisce perché però questa decisione sia stata presa a distanza di 2 mesi e non sul momento, oppure in una delle fasi che comunque ci sono state in queste settimane e che non avevano portato a una decisione di questo tipo. Tant'è che le reazioni in Senegal sono state, è la barzelletta del secolo, ad esempio ha titolato il quotidiano Le Soleil, uno dei più importanti in Senegal, oppure è stato anche detto che il Senegal terrà il suo trofeo a tutti i costi, cioè non lo restituirà mai, questo l'ha detto anche,
certo,
il presidente della Federcalcio senegalese, esatto. E quindi adesso ci sarà sicuramente, già stato annunciato, un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, e non è detto che il ricorso non dia ragione al Senegal, perché appunto non si è mai visto che dopo 2 mesi venisse completamente riscritto l'esito sul campo di una partita di calcio in questa maniera.
Agli ultimi secondi di questa puntata, Luca, quindi ci saranno dei nuovi capitoli e ti disturberemo ancora magari per commentarli, ma che ne è stato della Coppa d'Africa femminile che doveva giocarsi in Marocco?
Della Coppa d'Africa che si è giocata in Marocco
non sappiamo ancora nulla,
ma ve lo racconteremo, insomma, quando avremo un'altra occasione.
Per il momento era stata sospesa sulle date, doveva essere in queste settimane, nelle prossime settimane, e quindi resta sospesa anche questa. E va bene, grazie mille allora per questi aggiornamenti e speriamo di avere delle notizie definitive la prossima volta che ne parliamo. Grazie.
A presto, a presto.
E grazie a voi ascoltatori per essere rimasti in ascolto. Diamo la linea a Pubblica con le Liguori.